Gentili ascoltatori che seguite le nostre frequenze, buongiorno. Oggi la redazione scientifica de La Parola alle Scienze della quarta B del Presso Mauri ci porterà indietro nella storia per conoscere importanti personaggi che, grazie al loro studio e alle loro scoperte scientifiche, hanno trasformato la vita degli uomini.
Infatti, gran parte delle nostre conoscenze attuali sono dovute ai successi straordinari personaggi che hanno sfidato le credenze del loro tempo per rispondere ai tanti perché dei fenomeni naturali osservati, guidati solo da insaziabile curiosità e voglia di sapere. Gabriele, ti cedo la parola, presentaci i tuoi ospiti.
Grazie e buongiorno a voi, cari ascoltatori. Di fronte a me ci sono niente meno che Galileo Galilei, uno dei più grandi scienziati e studiosi di fisica e astronomia, e Antoine Lavoisier, l'uomo che tutti considerano come il padre della chimica moderna.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie per questo invito a La Parola alle Scienze.
Iniziamo la nostra intervista da lei, signor Galilei. La ringrazio per il tempo prezioso che ci concede, ma ci racconti subito qualcosa di lei.
Bene, per prima cosa mi presento. Sono Galileo Galilei. Sono nato a Pisa il 15 febbraio del 1564. Da giovane pensavo di diventare un medico, così mi sono iscritto all'università, alla facoltà di medicina. Quella vita però mi annoiava, non ero soddisfatto. Così ho cominciato a studiare la matematica, la fisica dei corpi. Mi affascinava osservare la natura e tutti i suoi elementi muoversi. Sapete, un giorno, nell'Uomo di Pisa, ho installato un grosso e pesante pendolo e, osservandolo, ho scoperto la legge del pendolo che è stata utile all'intera umanità per misurare lo scorrere del tempo. Ma nessuno mi ha mai detto grazie per questo.
Davvero interessante, signor Galilei, ma ci spieghi meglio, quel pendolo che ancora oggi si trova nel Duomo di Pisa, l'ha davvero costruito lei?
Sì, esatto, e non solo quello, ha costruito anche degli avanzati telescopi, superiori di gran lunga a quelli olandesi, e con i miei telescopi, più di 400 anni fa, ho scoperto addirittura che il pianeta Giove aveva 4 lune che gli ruotavano attorno, una scoperta sconvolgente ed emozionante.
Direi una scoperta sensazionale, ma tutto questo lo ha fatto da solo. Mi spiego meglio. Lei, signor Galilei, studiava, scriveva, lavorava i materiali, faceva i progetti e tutto questo sempre da solo?
No, non ho fatto tutto da solo. Mi hanno aiutato i miei studenti. Sì, nel tempo libero mi dedicavo all'insegnamento. Non volevo tenere solo per me le mie scoperte, così ho iniziato a insegnare all'Università di Padova e, insieme ai miei studenti più fedeli e capaci, ho realizzato anche un particolare compasso geometrico per misurare le distanze, un nuovo modello di bussola e uno speciale termometro per misurare la temperatura dell'aria e dei liquidi.
Signor Galileo, ci parli ancora di Giove e dello spazio. Questo è un argomento davvero affascinante e i nostri ascoltatori saranno curiosi di avere altre notizie. Lei invece sembra un po' preoccupato dalle mie domande.
Dovete sapere che per molti anni gli scienziati del mio tempo hanno creduto che il Sole e i pianeti ruotassero attorno alla Terra. Era la teoria di Tolomeo che la Chiesa aveva sempre accettato e proclamato come l'unica possibile, perché così affermavano i libri sacri. Osservando il Sole, invece, ho scoperto che ha delle immense macchie solari. Ho scoperto poi i crateri sulla superficie lunare e che le stelle distano dalla Terra in maniera diversa.
Mi spieghi meglio, le stelle sono lontanissime da noi, la più vicina è il Sole.
È tutto vero, ma a quei tempi si credeva che le stelle avessero tutte la stessa distanza dalla Terra. Con i miei studi e con quelli dei miei studenti ho dimostrato l'esattezza di ciò che anni prima aveva affermato il mio caro amico e collega, il polacco Niccolò Copernico. Con i miei strumenti ho capito come funziona il sistema solare e che è il Sole a trovarsi al centro del sistema solare e non la Terra. Questa mia affermazione, purtroppo, mi ha portato ad entrare in conflitto con la Chiesa.
La Chiesa? E cosa può interessare alla Chiesa del Sole e della Terra? Ci spieghi meglio, signor Galilei, la cosa mi stupisce tanto.
Come dicevo, ai miei tempi, la Chiesa sorvegliava ogni campo del sapere e pertanto l'unica teoria accettata e possibile era quella affermata dalla Bibbia. Il mio metodo scientifico e la mia teoria furono considerate un vero affronto alle leggi divine. Così i giudici della Chiesa mi ordinarono di non insegnare o difendere le mie idee, le mie osservazioni, i miei risultati scientifici. Questa cosa, come scienziato, non potevo accettarla e non volevo farla.
La sua storia è davvero travolgente. Lei lo so, davvero sfidare le leggi del tempo. Non aveva paura per sé, per i suoi studenti, per la sua famiglia?
Ma sì, certo che avevo paura. Ma la forza del sapere era più forte della paura. Purtroppo, dopo qualche tempo, i giudici ordinarono il mio arresto e fu portato davanti al Tribunale della Santa Inquisizione, un posto terribile dove rappresentanti della Chiesa processavano e condannavano tutti coloro che, secondo loro, si comportavano in modo poco rispettoso delle regole imposte dalla Chiesa. Accusavano tutti di stregoneria. Ricordo con terrore quei momenti. Di fronte ai giudici ho cercato di spiegare loro che la scienza non nuoce alla religione e alle leggi di Dio.
Terribile, davvero!
E lei, signor Galileo, a quel punto cosa ha pensato di fare?
Ho cercato di difendermi, portando prove e documenti per dimostrare la mia innocenza e la grande importanza delle mie scoperte. Invece, sono stato costretto a rinnegare le mie teorie e condannato a rimanere per tutta la vita chiuso in casa. Niente studenti, niente insegnamento. Casa mia diventò la mia prigione e mi ordinarono anche di rivedere i miei studi e correggere le mie opere.
Signor Galileo, la sua vita è davvero emozionante. Cari amici che ascoltate le parole del signor Galileo, dovete sapere che quella che ci appare come una sua sconfitta, in realtà è una delle più grandi vittorie della scienza.
A Galileo dobbiamo il metodo scientifico che all'osservazione dei fenomeni naturali aggiunge anche esperimenti che servono a provare e dimostrare le teorie fino a confermarle o a rifiutarle.
La sua sconfitta, signor Galileo, ha cambiato per sempre il mondo. Lei, grazie al suo metodo scientifico, è stato definito il fondatore della scienza moderna. I suoi studenti hanno raccolto il suo esempio e il suo desiderio di sapere, proseguendo e perfezionando i suoi studi. Insomma, il mondo delle scienze non si è mai fermato, nemmeno davanti al Tribunale della Santa Inquisizione.
La testimonianza di Galileo ha veramente qualcosa di incredibile, se pensiamo ai progressi scientifici che i suoi studi hanno permesso di raggiungere. Ma signor Galileo, se può consolarla, lei non è l'unico scienziato che è stato perseguitato dal potere politico e dagli ignoranti. A questo proposito ho il piacere di presentare a lei e al pubblico che ci ascolta un altro grande uomo della scienza. Ecco Antoine Lavoisier. A te la parola, Stefano.
Buongiorno professor Lavoisier, come accennava il nostro collega, sappiamo che nemmeno lei ha avuto una vita facile, eppure tutti noi la conosciamo come il padre della chimica moderna. Ci racconti qualcosa di lei?
Bonjour mon ami, sono Antoine Lavoisier, sono nata a Parigi, in Francia, il 26 agosto 1743, in una famiglia aristocratica e benestante. Mio padre era un famoso avvocato di Parigi e voleva che io seguissi il suo esempio. Lo accontentai, ma il lavoro dell'avvocato era noioso e non mi piaceva per niente. Sin da piccolo ero incuriosito dalla chimica, che a quei tempi assomigliava ancora all'alchimia. Sapete di cosa parlo?
Non credo, signor Lavoisier, ci spieghi meglio. Il nostro è un pubblico curioso e vorremmo tutti capirne di più.
Certo, certo. L'alchimia è un'antica disciplina d'origine egizia, poco conosciuta e praticata solo da pochi, avvolta da un denso alone di mistero, di soprannaturale e magico. Immaginate come poteva essere felice mio padre di sapere che il suo unico figlio voleva fare il chimico piuttosto che l'avvocato, come lo era lui e come lo era stato pure mio nonno.
Immagino avrà cercato di farle cambiare idea in ogni modo.
Esatto, proprio così. Minacciò anche di lasciarmi senza denaro, ma grazie a una discreta quantità di denaro che avevo avuto in eredità, mi dedica seriamente ai miei studi, ai miei interessi scientifici. E mi permetto di dare un consiglio a tutti i ragazzi in ascolto. Cercate sempre di seguire i vostri sogni e i vostri interessi, sempre. Non fatevi condizionare nelle vostre scelte, né dagli amici né dagli adulti, anche se sono i vostri genitori e desiderano solo per voi il meglio. Anche loro nel tempo saranno più contenti di sapervi felici nel seguire i vostri interessi, piuttosto che tristi e insoddisfatti per tutta la vita.
Un'osservazione molto interessante che deve farci riflettere, magari potrebbe essere lo spunto per una nuova puntata. Adesso però la prego, Lavoisier, ci continui a raccontare cosa feci dopo.
Dovete sapere che per la maggior parte degli illustri scienziati della Francia del 1700 la materia era formata solo da quattro elementi, combinati in modo diverso tra loro: la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. Un collega, il chimico tedesco George Ernst Stoll, sosteneva invece che oltre ai quattro elementi ce ne fosse un quinto chiamato flogisto che, a suo parere, serviva a rendere combustibile la materia. Secondo me il flogisto non esisteva, ne diede dimostrazione mediante un esperimento che si svolse davanti ai più importanti studiosi di Francia.
Dalla sua espressione non la presero molto bene. Che cosa fece Lavoisier? Cosa combinò? Sono proprio curioso e così immagino pure i nostri ascoltatori.
Beh, sorrido perché ricordo ancora le facce di quei criticoni. Non volevano ammettere che avevo ragione. Che soddisfazione! Da quel momento presi maggior coraggio e continuai i miei studi e gli esperimenti fino a poter dimostrare chiaramente che esiste un elemento chiamato ossigeno che svolge un ruolo importante nella combustione. Sono riuscito anche a dimostrare che in una reazione chimica nessuna massa si perde realmente. Che ne dici, Galileo? Davvero un successo!
Accidenti, davvero una cosa geniale! Se fossimo vissuti nella stessa epoca, avrei potuto spiarti con il mio telescopio!
Comunque, per tornare a quella che viene chiamata legge di conservazione di massa, servì a dimostrare che in una reazione chimica nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
La Francia e tutti i francesi dovevano esserle grati per la fama e la gloria portata al suo paese. E invece...
E invece cosa? Che cosa successe? Ci spieghi? Siamo tutti curiosi.
Mentre io lavoravo senza sosta per la scienza, i miei nemici cercavano di far credere quanto fossi sciocco. Cercavano di mettermi in cattiva luce tra gli accademici di Francia. Sapete che ho dato io il nome all'idrogeno isolandolo nell'acqua? Fino a quel momento tutti credevano che l'acqua fosse un elemento singolo. Invece io dimostrai che l'acqua è un composto fatto proprio di idrogeno e ossigeno. Sapete che è stata sempre una mia idea quella di creare un unico sistema di misura in modo tale che non ci fossero differenze tra paesi o regioni di una stessa nazione.
Oh, Iaio! Libre! Uno! Iaio!
Davvero incredibile! Un genio!
Sembrava che avessi raggiunto la gloria. Tutti mi cercavano e volevano i miei consigli, compreso il re. Purtroppo, invece, arrivò la rivoluzione francese, che scoppiò nel 1789. Furono tempi davvero tristi. Tentai di rimanere lontano dai fatti di politica, ma, poiché avevo lavorato anche come commissatore delle tasse per il governo del re, fui accusato di essere un traditore di Francia. I miei nemici avevano trovato finalmente un modo per liberarsi di me. Con mille pretesti ed elementi falsi, fui accusato di alto tradimento e di praticare magie e sortileggi. E così fui giustiziato con la ghigliottina.
Che cosa triste! Che ingiustizia!
Professor Lavoisier, la sua fu davvero una fine tragica, causata dall'invidia di poche ma potenti persone e dal terrore che regnava in quell'epoca. Solo un anno e mezzo dopo essere stato ucciso, il governo francese riconobbe che lei era stata accusata giustamente e riconobbe la grandezza e l'importanza delle sue opere.
Per lei invece, signor Galileo, la Chiesa ha impiegato 359 anni per riabilitare completamente la sua figura e le sue opere. Nel 1992, grazie all'intervento di Papa Giovanni Paolo II, le sue opere e le sue scoperte furono riabilitate e ritirata la scomunica.
Le vostre azioni e il vostro esempio ci danno il coraggio di proseguire il nostro cammino sempre verso nuove scoperte. La scienza non si ferma davanti alla paura né del carcere né della ghigliottina.
Cari amici di La Parola alle Scienze, il tempo a nostra disposizione è finito. Ringrazio i nostri illustri ospiti per il loro contributo fornito al progresso dell'uomo.
Le loro scoperte hanno rivoluzionato la nostra vita, ma ci insegnano anche che chi afferma novità o la pensa in modo diverso da tutti gli altri non va deriso, isolato o perseguitato, perché la diversità serve a renderci sempre più inclusivi e creativi. Parola della quarta B.
La parola alle scienze per il momento è tutto. A risentirci al nostro pubblico e grazie ai nostri ospiti. Alla prossima trasmissione di RBM 45.